Eh sì, Mauro, ieri ci ha colpito l'articolo pubblicato sulla Repubblica di Riccardo Luna intitolato Soldato Amazon. Di che si tratta? Un articolo in cui viene evidenziato come l'azienda di e-commerce, il colosso di Jeff Bezos, recluti da tempo, e questo avviene già negli Stati Uniti, ma adesso ci sono offerti di lavoro anche in Italia, recluti, dicevamo, militari o ex militare per gestire magazzini e uffici. In America li chiamano i guerrieri di Amazon, da noi ancora non sappiamo. Di certo tutto ciò non fa che farci venire in mente l'ultimo film di Ken Loach, che proprio di questo parla, della vita faticosissima al limite della nevrosi e dello sfinimento di un uomo che decide di diventare un corriere per un'impresa che potrebbe essere identificata benissimo con Amazon e finisce per fare una vita appunto da schiavo. Da qui vogliamo partire per parlare anche di altro, del grande sviluppo, che comunque della grande rivoluzione che l'e-commerce sta portando nelle nostre economie. Quindi salutiamo Francesca e i nostri ospiti.
E sì, salutiamo appunto Riccardo Luna, che appunto scrive sul quotidiano La Repubblica e cura la rubrica Stazione Futuro. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
E in collegamento con noi anche Marino Masucci, segretario generale della FIT CISL di Roma e Lazio. Buongiorno Masucci.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
E Marco Magnani, economista all'Università Lewis, l'Università di Harvard, autore del libro recentemente uscito, appena uscito, Fatti non foste a vivere come robot, crescita, lavoro, sostenibilità, sopravvivere alla rivoluzione tecnologica, edito da UTET. Buongiorno professor Magnani.
Buongiorno.
Allora Riccardo Luna, ci racconti un po' questa rivoluzione che sembra stia arrivando anche da noi.
Ma tutto parte da un annuncio che è uscito qualche giorno fa su LinkedIn, il social network dei professionisti, dove appunto la ricerca di personale era dedicata soltanto a ufficiali delle forze, esponenti delle forze armate o ex esponenti delle forze armate, per gestire magazzini e logistica, titolo preferenziale aver guidato almeno 100 soldati per 5 anni. Il fatto che si possa immaginare che per quel tipo di posizione serva una cultura militare è abbastanza singolare. Da lì scoperto questa cosa che mi era sfuggita finora colpevolmente, che in America è un progetto che va avanti con molto orgoglio da molto tempo. Non c'è soltanto la parte che riguarda il reinserimento al lavoro dei veterani, come poi mi ha evidenziato Amazon Italia in una nota, ma c'è proprio una parte importante che riguarda ufficiali che stavano al fronte in Afghanistan o in Iraq, che adesso sono a capo dei magazzini negli Stati Uniti. Li chiamano Warriors, tra l'altro quando il traduttore automatico in Italia l'ha tradotto in guerrieri, in Italia i dirigenti di Amazon Italia si sono preoccupati perché suona evidentemente male. Mi ricordo c'è stata una campagna che si chiamava Guerrieri di una grande azienda italiana, che venne travolta dalle critiche sui social. Guerrieri evoca qualcosa in Italia sicuramente, no? Che è un paese che, ma lo dice la Costituzione, ripudia la guerra, evoca qualcosa di evidentemente negativo.
Ecco Riccardo Luna, peraltro dico, da una parte potrebbe essere una buona notizia quella che questi uomini non siano più sui fronti di guerra in Afghanistan, no, e in Iraq a fare la guerra, dall'altra poi un po' ci preoccupiamo
il tema è che più o meno Jeff Bezos lo spiega nella pagina del sito dedicata alle posizioni di lavoro per l'Europa e per l'Africa. Cerchiamo persone con certe qualifiche, quindi talento, inventiva, capacità di avere risultati, eccetera, e quindi militari, dice. Conclude come se soltanto i militari avessero questo tipo di cultura. Sicuramente un militare che ha gestito dei reparti al fronte sicuramente ha una grande esperienza nella logistica, non lo chiuderei soltanto a loro, però evidentemente nella cultura di Amazon serve una cultura militare per gestire quel tipo di lavoro nei magazzini. La cosa più o meno sembra coincidere con quello che ogni tanto esce, no? Soprattutto negli Stati Uniti. In Italia non ci sono stati mai casi così eclatanti come negli Stati Uniti, dove viene fuori che lo stile di lavoro, i turni di lavoro, i meccanismi di lavoro che ci sono nei magazzini di Amazon sono abbastanza militarizzati, cioè con degli obiettivi numerici di tipo
quella richiesta di gestire i pacchi
con una velocità incredibile. Tanto che appunto c'è questa petizione che dice: non sono un robot, fatta da 600 lavoratori del magazzino di Staten Island a New York, da cui poi adesso è partita la richiesta di una dozzina di senatori democratici di dire a Jeff Bezos che forse questa cultura che mette il profitto davanti agli esseri umani non è così, non è più accettabile. Adesso devo dire, ogni volta la risposta di Amazon è la stessa, cioè dargliene atto, dice: venite nei nostri magazzini e vi renderete conto davvero come stanno le cose.
Anche noi abbiamo contattato Amazon, Amazon.
Tra l'altro, sono stato invitato anch'io, giovedì prossimo andrò a visitare un magazzino.
Ah, benissimo, allora ti seguiremo con il tuo.
Lo faremo anche noi in futuro, perché
sono apertissimo a scoprire. Immagino che Anzi, mi auguro che le cose siano molto migliori di quelle che uno può immaginare. Sicuramente un annuncio di lavoro fatto in questo modo e una community di warriors per gestire i magazzini non è esattamente quello che ti aspetti, no? dal lavoro in questo secolo. In realtà è proprio, stiamo andando in questa direzione con, secondo me, un approccio, un finale a sorpresa che la politica non può non gestire. Cioè, se è vero che questo, un certo tipo di lavoro si sta robotizzando, è anche vero che presto lo faranno i robot. Proprio qualche giorno fa è stato fatto grande scalpore il robot installato in una catena di montaggio, non una catena di montaggio, in un magazzino, scusate, in Germania, fatto da una startup californiana che fondamentalmente fa quel lavoro lì, smista i pacchi, e per la prima volta riesce a smistare i pacchi meglio di un uomo. Allora, sicuramente noi uomini non siamo fatti a vivere come robot e neanche a smistare pacchi a quella velocità, i robot lo sanno fare. Quindi vuol dire che questo lavoro che in questo momento viene richiesto ad alcune persone di fare, a moltissime, perché in Italia adesso stanno per assumere 1400 persone per due magazzini, tra un po' lo faranno i robot, e quelle 1400 persone che faranno? Io sono contento che un essere umano non debba smistare un pacco ogni due secondi, ma mi chiedo poi tra qualche anno che lavoro farà questa persona. È un tema che riguarda la politica, che riguarda la formazione di queste persone, la ricollocazione di queste persone.
È un tema che riguarda, quindi, Riccardo Blu, tutte le trasformazioni velocissime del mondo tecnologico.
Non si può fermare il futuro soltanto dire che uno non lo vuole, va gestito, è una politica accorta, questa cosa la deve saper gestire, deve saper investire nella scuola, nella formazione delle persone, perché io, contentissimo di non fare il robot nella vita, mi devi dare
però
la possibilità
fare
qualcos'altro.
Sì, interrompiamo questo, questa conversazione solo un attimo con un simpatico messaggio che arriva da Angelo, che dice: buongiorno, io sono un rappresentante di commercio e veniamo definiti mercenari e quindi insomma la cosa sembra diffusa.
Grazie Angelo. Per precisare che Amazon appunto ci ha risposto anche a noi, ha detto che a partire dal 2017 hanno iniziato a promuovere le opportunità di lavoro esistenti in azienda anche per chi arriva dalla carriera militare, perché le persone con questo background sono spesso buoni leader e comunicatori che talvolta hanno difficoltà a trovare un percorso di carriera soddisfacente se decidono di cambiare lavoro. Poi, come dicevi tu, hanno questa,
magari anche però un allenatore sportivo potrebbe avere le stesse capacità,
caratteristiche. E allora Marco Magnani, quello che poi diceva Riccardo Luna, andiamo verso una robotizzazione, ecco, il suo ultimo saggio proprio parla di questo. Magnani.
Sì, questo articolo molto interessante di Riccardo Luna, l'angolo del militare e del guerriero, grande efficacia, però come giustamente ha sottolineato lo stesso Luna, qui la questione è molto più ampia e molto più complessa. Questo è uno spunto. In realtà, vivendo gran parte del tempo negli Stati Uniti, devo dire che questa la ricerca di ex militari per ruoli anche in realtà di management non è una novità. Le multinazionali, che hanno una struttura gerarchica, apprezza delle capacità di risolvere problemi, crisi. Quindi questo non è un po' uno spunto. Il problema, come si diceva, è molto più ampio, è quello della tutela del lavoro, di quello che c'è e anche di chi invece lo cerca, lo perde e vuole e deve cambiare il modo di lavorare. Il problema in questo caso di queste piattaforme come Amazon è quello della tassazione, come sappiamo, si è parlato molto di web tax. Il problema generale è quello della sostenibilità sociale. Il problema è che i robot, le macchine, l'intelligenza artificiale insidiano sempre di più anche mansioni e lavori non ripetitivi e pericolosi, che ci potrebbe anche fare comodo, no? Come dicevamo, ma anche lavori, professioni intellettuali che hanno livelli di istruzione medio-alto e quindi livelli anche di retribuzione medio-alto, e questo significa la classe media, quindi con implicazioni sociali e politiche molto molto ampie. Direi il problema è che siamo di fronte a uno tsunami, io lo paragono a uno tsunami all'orizzonte che sta arrivando, come tante volte è successo nella storia. Sono le innovazioni tecnologiche che cambiano il modo di lavorare, di produrre e direi anche di vivere. Quindi dobbiamo scegliere come comportarci, come gestirlo, come affrontarlo. C'è chi vorrebbe fermarlo attraverso tassazioni o leggi, io penso che questo non sia storicamente fattibile. C'è chi invece propone di arretrare, no? Davanti allo tsunami e far fare tutte le macchine, rinunciare a qualsiasi tipo di lavoro e dedicarci all'ozio. Io penso che questo non sia praticabile, perché il lavoro ha una funzione che va ben al di là della retribuzione, no? Funzione identitaria e sociale. Io penso che dobbiamo trovare un equilibrio, una collaborazione intelligente, la chiamo nel libro, con tra uomo e macchina.
Certo, professor Magnani, però è anche vero, forse mi corregga se sbaglio, che rivoluzioni tecnologiche ci sono sempre state, e quindi grandissimi cambiamenti nell'organizzazione sociale e lavorativa, però ora sembrano sempre più veloci, quindi la sfida è continua, far sì che la società segua questi cambiamenti con questa velocità mi sembra una sfida davvero difficile.
È assolutamente così, ci sono sempre state e alla fine il saldo netto sia in termini di crescita economica che di occupazione è stato positivo, dopo però dei periodi di transizione spesso molto duri, anche dopo le rivoluzioni industriali. Oggi, come dice giustamente lei, la frequenza dell'introduzione di innovazioni dirompenti è talmente alta, il tasso di penetrazione, di pervasività di queste innovazioni è talmente alto per cui non si fa in tempo, diciamo, cioè a imparare il nuovo mestiere o a fare il proprio mestiere in modo nuovo, che già è cambiato, e quindi diventa particolarmente difficile, da cui l'importanza fondamentale non solo della scuola, perché finché i giovani arrivino pronti a questi mercati, ma anche della formazione per poter cercare di cambiare, di migliorare il proprio modo di lavorare e di usare, utilizzare le tecnologie, governarle, utilizzarle per lavorare e anche per vivere, se li consente meglio, e non invece farsi dominare. Cioè l'idea è mantenere una preminenza e una centralità su queste tecnologie e utilizzarle per aumentare la produttività, perché quella è importante, la crescita consente poi di vivere meglio, ma anche migliorare la qualità della propria vita.
La qualità della propria vita e le tutele dei lavoratori. Marino Masucci, segretario generale della FIT CISL Roma e Lazio, l'abbiamo detto, tra l'altro proprio ieri voi avete tenuto un dibattito, una tavola su proprio che cosa può fare il sindacato, cosa vuol dire lavorare tramite piattaforma, anche proprio alla luce della prossima apertura dei due nuovi centri di distribuzione di Amazon in Italia, uno a Colleferro e l'altro nel nord Italia, per 1.400 nuove assunzioni. Ecco, Marino Masucci, le tutele di un lavoratore alla luce di questi rapidissimi cambiamenti.
Allora, le tutele innanzitutto sono un modello culturale, quello europeo, soprattutto quello italiano, dove il sindacato è il soggetto che fa sicuramente da ammortizzatore. In America anni di politiche pubbliche che hanno danneggiato il sindacato, addirittura arrivando a una recente sentenza della Corte Suprema che ha vietato l'iscrizione perché la ritiene una tassa anticostituzionale l'iscrizione al sindacato, fa sì che il sindacato americano è arrivato al 10% di rappresentatività, mentre per fortuna in Italia siamo intorno al 40%. Questo fa sì che il modello culturale della produttività fine a se stessa e una esclusiva logica di profitti in Italia avrà difficoltà a diffondersi. Noi siamo convinti che le aziende che trattano meglio i dipendenti sono le aziende che hanno più risultati positivi, e c'è ampia letteratura in questo, ma la questione importante è il fatto che Amazon purtroppo è legata a un modello culturale americano che prevede la non presenza del sindacato all'interno delle aziende se non si raggiunge un certo numero di iscrizioni. Noi in Italia per fortuna abbiamo una legislazione un po' più favorevole grazie alle conquiste che abbiamo ottenuto nel tempo, e devo dire che facciamo difficoltà a interloquire con Amazon. Infatti abbiamo fatto due tentativi noi del sindacato dei trasporti CGIL CISL di Roma e Lazio su Passo Corese, dove insistono 1.200 dipendenti, lo faremo a Colleferro, e devo dire che Amazon non è proprio un soggetto facile dal punto di vista delle relazioni sindacali.
Ma il sindacato è presente forte all'interno delle imprese in Italia, Amazon?
In Amazon stiamo praticamente ripercorrendo quello che era all'origine del sindacato, cioè stiamo facendo cene carbonare, stiamo facendo incontri dove i lavoratori hanno paura di parlare, ma devo dire che poi alla fine il sindacato italiano, non per altro, ma devo dire che è ancora abbastanza forte, abbiamo fatto iscritti CGIL e CISL UIL e stiamo ribadendo di nuovo una richiesta di incontro, e speriamo che Amazon Italia ci convochi presto per valutare se tutte queste leggende, questi luoghi comuni, spero, sui ritmi di lavoro troppo eccessivi, sulla sicurezza del lavoro da tutelare, sui salari da migliorare, siano solo leggende o siano realtà effettive.
Ecco, Marino Masucci, no, mi colpisce che avete difficoltà a interloquire con Amazon, e Amazon allo stesso tempo inviti tutti ad andare a visitare i magazzini dicendo non abbiamo nulla da nascondere, Riccardo Luna andrà, ce l'ha detto, speriamo di andare anche noi, però insomma questa discrepanza un po' colpisce di atteggiamento.
Sì, io credo che sia legato proprio a un modello manageriale americano dove si tenta di non far entrare le aziende e il sindacato. Io personalmente sono andato davanti ai magazzini di Passo Corese e non mi hanno fatto entrare, eravamo tre o quattro sindacalisti della CISL e non ci hanno fatto entrare. E abbiamo fatto una richiesta con i colleghi segretari generali della UIL e della CGIL circa un mese fa, non ci hanno risposto. Ieri è partita un'ulteriore richiesta dei segretari nazionali e a questo punto vedremo, vi terremo informati se Amazon ha deciso di non interloquire il segnale italiano. Credo che non può pensare di importare un modello, per fortuna, che non è uguale in Europa. C'è una protezione sociale a cui non sono abituati.
Ecco, molto interessante quello che sta dicendo il sindacatista Marino Masucci. Marco Magnani, riflettevo su una questione pochi giorni fa, un articolo che riportava la stampa sul fatto che in Giappone il colosso Microsoft ha fatto una piccola rivoluzione con la settimana lavorativa di 4 giorni. Il risultato è stato un aumento della produttività del 40%, quindi diminuendo le ore
dove si lavora
in ufficio. Questo va un po' anche in controtendenza a tutto quello di cui stiamo parlando?
Sì e no, nel senso che alla fine è un pochino a quello che dicevamo, cioè se saremo in grado di utilizzare queste innovazioni tecnologiche che, consentitemi, non vanno demonizzate, perché le opportunità che presentano non solo in campo medico, scientifico, ma anche in campo proprio di miglioramento della qualità del lavoro e della vita sono eccezionali. Se sapremo utilizzarle e dominarle, potremo lavorare, non smettere di lavorare e dedicarci all'ozio e poi perdere la nostra funzione, la nostra società e la nostra identità, ma lavorare meno e lavorare meglio. E come è stato sottolineato dal nostro interlocutore
Marino Masucci,
ci sono tantissime evidenze anche accademiche che dimostrano che il welfare fatto bene, il welfare aziendale fatto bene, quindi i benefit di qualità dati ai dipendenti aumentano la qualità del lavoro, quindi il diminuire parzialmente e migliorare la qualità del lavoro può essere una strada che viene facilitata da certe innovazioni. Non pensiamo solo ai robot e alla macchina, pensiamo proprio, oggi stiamo parlando di intelligenza artificiale, di software che ci consentono di fare molto di più e molto meglio. Il tema è: abbiamo sufficienti poi nuovi mestieri per dare occupazione a tutti, e dove saranno questi nuovi mestieri? Perché il lavoro oggi e in futuro è sempre più mobile, quindi non è detto che gli stessi territori, le stesse città, gli stessi paesi che perdono i vecchi mestieri, tra virgolette, a causa della tecnologia, siano gli stessi che poi diventano il centro attrattivo dei nuovi mestieri. Il rischio vero è questo.
È questo. Riccardo Luna, abbiamo un minuto per chiudere. Abbiamo detto nuovi mestieri, intanto Confcommercio ci dice che hanno chiuso in Italia 64.000 negozi in 10 anni, un ritmo di 14 serrande abbassate al giorno. La tecnologia ci permetterà di bilanciare queste perdite, secondo te?
Beh, lo sta già facendo intanto, cioè noi in questo momento in tutto il mondo occidentale, quindi gli Stati Uniti ed Europa, e paradossalmente da poco anche in Italia, siamo ai risultati di occupazione eccezionali. Cioè in questo momento la leggenda per cui i robot ci levano il lavoro è appunto una leggenda smentita dai dati. Quello che sta accadendo cos'è? Uno, che ci sono molti lavori che sono sottopagati rispetto a prima, quindi è un problema non di occupazione ma di salario. Due, che in parte questi lavori presto li faranno davvero dei robot, e quindi c'è un problema di ricollocare queste persone. E un paese che voglia davvero occuparsi dei suoi cittadini e del futuro che sta per arrivare non si occupa soltanto del reddito di cittadinanza di quota 100, ma si occupa di come investire sulla formazione di queste degli italiani, in modo che possiamo essere competitivi nella società digitale che ormai è arrivata e di cui non possiamo fare a meno, per tutti i vantaggi che elencava Magnani poco fa. E quindi ci sono infiniti vantaggi, noi se non sappiamo coglierli è solo colpa nostra, ne prendiamo soltanto la parte negativa. Quindi io mi auguro che la politica sappia capire che questa è una trasformazione potentissima, che può portare grandi benefici a tutti, ma che va gestita, e non si può gestire né con l'assistenzialismo né con promesse facili, ma investendo sulla formazione.
Anche perché spesso parliamo di come le aziende non trovino quei lavoratori di cui hanno bisogno, allora, mentre ci sono poi tanti disoccupati. Allora grazie davvero a Riccardo Luna, aspetteremo il reportage dagli stabilimenti di Amazon. Grazie all'economista Marco Magnani e Marino Masucci, Fit CISR. Buona giornata a tutti.